Non so dove i gabbiani abbiano il nido, ove trovino pace. Io son come loro, in perpetuo volo. La vita la sfioro, come essi l'acqua ad acciuffare il cibo, e come forse anch'essi amo la quiete, la gran quiete marina. Ma il mio destino è vivere, balenando in burrasca.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società, con Sabrina Faller e Michela Daghini.
Ed è con la poesia Gabbiani di Vincenzo Cardarelli che apriamo questa puntata di Moby Dick dedicata al teatro, che in questi giorni sta vivendo un momento speciale grazie alla presenza del meglio della scena elvetica qui sul nostro territorio attraverso gli spettacoli proposti dal quarto incontro del teatro svizzero. Buongiorno da Sabrina Faller.
E buongiorno anche da Michela Daghini e da Alessio Sturaro in regia tecnica. Un momento di rilievo nazionale che coinvolge i teatri di Bellinzona, Chiasso e Lugano, proponendo spettacoli in italiano, francese e tedesco, in arrivo da Zurigo, da Ginevra, Losanna, San Gallo, Aarau e un intenso programma parallelo di tavole rotonde e workshop. Inoltre, due giorni fa all'AC si è svolta anche la cerimonia di consegna dei premi svizzeri di teatro, compreso il Gran Premio Svizzero di Teatro Anello Hans Reinhardt, il riconoscimento più ambito, come sapete, in questo campo nel nostro paese.
E dunque ce n'è abbastanza per suggerire una riflessione sul significato di un evento nazionale nel nostro territorio italofono, sui rapporti con il resto del paese, sull'emergere di questa grande istituzione che è il LAC e i suoi rapporti con le altre realtà teatrali. Per questo avremo diversi ospiti in questa puntata, a cominciare dal giornalista Manuela Camponovo, responsabile delle pagine culturali del Giornale del Popolo. Buongiorno e benvenuta a Moby Dick.
Grazie, buongiorno.
È la sua prima volta Moby Dick.
È la prima volta, sì.
Bene.
Ospitiamo anche Cristina Galbiati, fondatrice di Trickster P, una delle compagnie che hanno vinto il premio svizzero di teatro 2017 e che con lo spettacolo Twilight è stata scelta per l'importante vetrina nazionale di questo quarto incontro del teatro svizzero. Buongiorno e ben arrivata.
Grazie, buongiorno.
Cristina Galbiati che ci dovrà lasciare alle 11 perché alle 11.30 è prevista là proprio la prima replica oggi di Twilight, quindi godremo della sua presenza per questa prima ora del programma, Sabrina.
E anche per Cristina Galbiati è la prima volta a Moby Dick, credo.
Sì, è la prima volta.
Non lo è invece per Carmelo Rifici, regista e direttore artistico di Lugano in Scena, nonché direttore della Scuola del Piccolo Teatro di Milano, regista di Purgatorio, uno degli spettacoli in vetrina per questo quarto incontro del teatro svizzero, andato in scena ieri sera al Cinema Teatro di Chiasso. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Dunque, il LAC è coinvolto più di ogni altra istituzione in questo evento.
Sì, soprattutto perché abbiamo ospitato la consegna dei premi in questo, devo dire che siamo stati piuttosto anche onorati, no, di questa possibilità. È stata una serata piuttosto intensa, anche magica da un certo punto di vista.
Certo.
Ecco, prima di affrontare il tema teatro, vi proponiamo come sempre in questo programma la nostra copertina con una selezione delle notizie, degli avvenimenti di questa settimana. Naturalmente si tratta di una selezione, poi vi chiederemo di scegliere un avvenimento e di commentarlo. Sentiamo.
Panic and chaos as thousands of mainly teenage concertgoers try to escape following a huge explosion at Manchester Arena in the north of England.
Giovanni Lombardi, l'ingegnere che disegnò la galleria che permette di attraversare le Alpi tra Zurigo e Milano 365 giorni l'anno, è morto nelle scorse ore a Monte Carlo, dove viveva. Padre del consigliere agli Stati Filippo, tra pochi giorni avrebbe compiuto 91 anni.
Die Schweiz hat entschieden und sagt klar ja zum neuen Energiegesetz. Die Energieministerin freut's.
Mit dem heutigen Tag, meine Damen und Herren, hat sich die Schweizer Stimmbevölkerung für eine Neuausrichtung der Energiepolitik entschieden.
Un altro lutto in Ticino, è scomparso all'età di 90 anni Pierino Selmoni, considerato il maestro degli scultori ticinesi. Oggi reso l'ultimo saluto all'ex consigliere di Stato Claudio Generale.
The Trumps have touched down in Saudi Arabia for the president's first foreign trip since taking office.
Donald Trump begins the 8-day tour of the Middle East and Europe in Riyadh, where he's to set out his
Jared Kushner è sotto la lente di ingrandimento. Il genero di Donald Trump, stretto consigliere del presidente degli Stati Uniti, sarebbe coinvolto nell'inchiesta dell'FBI in merito al cosiddetto Russia Gate.
I fondamentalisti dell'ISIL rispondono all'imposizione della legge marziale nel sud delle Filippine, decapitando il capo della polizia di Manila.
Si tiene oggi la seconda e ultima giornata del G7 a Taormina. Le nazioni più industrializzate si sono appellate ieri al presidente americano Donald Trump affinché rispetti l'accordo sul clima di Parigi raggiunto con la COP21.
E dunque avete sentito la nostra scelta di notizie. La Svizzera sceglie di uscire dal nucleare e di dare spazio alle energie rinnovabili. La morte di Giovanni Lombardi, di Pierino Selmoni. Non possiamo poi non ricordare anche la scomparsa di Roger Moore, un attore che tutti abbiamo amato. L'attentato di Manchester, Trump in Arabia Saudita, il Russia Gate e poi anche il G7 a Taormina. Da chi vogliamo cominciare? Cristina Galbiati.
Ma è chiaro che sono notizie che si sovrappongono, che vanno a toccare ambiti anche molto diversi. È un momento in cui siamo tutti in una forte precarietà, oserei dire, ed è una cosa a cui spesso penso come artista, come artisti, come possiamo in qualche modo porci di fronte a questo momento storico in cui abbiamo la sensazione in cui le cose stiano cambiando molto velocemente, in cui c'è anche questa percezione di pericolo. Penso che sia un tema anche molto aperto a livello artistico, a livello di arti sceniche, ed è una cosa su cui ci stiamo molto interrogando anche in questo ambito.
Ecco, quindi non è una notizia, ma è una riflessione su tutta una serie di cose che stanno accadendo.
Manuela Camponovo, Ladies First.
È chiaro che tutti ci siamo svegliati all'inizio della settimana con la strage di Manchester e oggi la strage dei cristiani, dei copti in Egitto. Però per sottolineare qualcosa di un po' di diverso, volevo parlare dell'incontro del Papa con Donald Trump, perché tutti lo aspettavano al varco, secondo questo stereotipo del Papa dei ponti e del Presidente dei muri. E in realtà il nostro giornale ha fatto due commenti su questo. Quello di oggi, tra l'altro, passa in rassegna un po' negli ultimi anni i rapporti dei presidenti americani degli Stati Uniti con i vari papi che si sono succeduti, e sono stati rapporti anche di forte contrasto. Quello che invece è stato messo in luce anche è che, a parte appunto le questioni, i contrasti che ci possono essere sull'emigrazione, c'è una forte consonanza che riguarda la difesa della vita, quindi pro-life, per cui anche molti cattolici hanno votato Trump per evitare una linea, per esempio, abortista e così via. Quindi
questo. Questo la notizia, appunto, incontro fra Trump e il Papa. Carmelo Rifici, che notizia sceglie?
Ma io, più che una notizia, è più una sensazione. Stamattina ci siamo svegliati in Bangladesh, abbiamo visto l'estirpazione della statua della giustizia, no, di fronte al palazzo municipale, da parte di una richiesta di una frangia estremista islamica, che ha richiesto di poter togliere una statua, una dea greca della giustizia. E come simbolo è chiaro che vedere anche lo scultore di quella statua dire ma cosa c'entra la religione, che cosa c'entra una statua è un segno, no? È un simbolo, è un segno di riconoscimento di noi stessi. E vedere tutta quella folla, anche come dire, che si contrastava su un segno che poi non ha vita, perché è una statua, no? E quindi vedere anche non ha niente, è semplicemente un simbolo che può appartenere a noi, e vedere come due frange estreme possano creare sul nulla un conflitto così violento come quello di stamattina. devo dire che si rapporta perfettamente a quello che alle parole della MAI di questi giorni al G7, all'attentato in Grecia a Papadopoulos, appunto al Cairo. Mi sembra che è evidente che siamo in un momento estremamente violento della nostra, che stiamo affrontando quello che Cristina ha detto, un cambiamento epocale, e che non so bene dove ci porterà.
Violenza e precarietà, come diceva anche Cristina Galbiati. Veniamo al nostro tema, di questa puntata di Moby Dick, il teatro, una riflessione a margine appunto dell'evento che stiamo vivendo in questi giorni, che da mercoledì scorso fino a domenica 28 maggio, che si chiama Quarto Incontro del Teatro Svizzero, compagnie che portano i loro spettacoli dal resto della Svizzera, tedesca e romanda, qui nel Canton Ticino. Cosa significa questo per noi, per il nostro territorio? Sentiamo prima di tutto Manuele Bertoli, vicepresidente del Consiglio di Stato del Canton Ticino e direttore del Dipartimento dell'Educazione, Cultura e Sport.
Beh, indubbiamente sono degli avvenimenti interessanti nella misura in cui avvengono in un contesto nazionale e coinvolgono non un luogo ma più luoghi del nostro cantone. Quindi credo che ci sia da un lato la considerazione della Svizzera italiana come parte costitutiva della scena teatrale nazionale e d'altra parte anche il riconoscimento di luoghi diversi nella Svizzera italiana per far teatro e per produrre teatro.
Ecco dunque Emanuele Bertoli, contesto nazionale più luoghi. E a proposito di contesto nazionale, sentiamo chi questo incontro del Teatro Svizzero lo vive proprio in primissima persona, Cristina Galbiati. Che significato ha per lei partecipare a questo momento di incontro nazionale con la sua compagnia Trickster P, che ha vinto l'ambito premio, e con Twilight, che è stato scelto per la rassegna?
Ma è sicuramente una cosa molto importante, una cosa molto significativa, uno perché chiaramente è motivo d'orgoglio poter essere selezionati per il festival, ma soprattutto perché è un momento anche un po' di bilancio, di statistica, nel senso che sappiamo che la Svizzera è un paese estremamente diversificato, pensiamo sempre alle barriere linguistiche che in realtà non sono solo linguistiche ma sono fortemente legate anche a delle estetiche diverse, e trovo che il senso di un festival di questo genere è proprio metterci in dialogo con le altre regioni linguistiche. Mettersi in dialogo vuol dire trovare punti di contatto, ma trovare anche punti in cui le cose si dissociano, in cui abbiamo gusti diversi, estetiche diverse. E penso che per noi come artisti è fondamentale confrontarci con gli altri ambiti ed è fondamentale non solo rimanere in contatto con quello che succede altrove, ma anche in qualche modo capire come il nostro lavoro può relazionarsi e può entrare in contatto con le altre realtà nazionali e non solo.
Quindi più compagnie da più luoghi appunto della nazione, più luoghi anche per questo incontro. Infatti la manifestazione si svolge all'AC, che è un po' il catalizzatore, ospitando alcuni spettacoli, le tavole rotonde, la serata di gala che dicevamo si è tenuta due giorni fa, ma anche al Teatro Foce, sempre a Lugano, al Teatro Sociale di Bellinzona, al Cinema Teatro di Chiasso. Rispetto alle passate edizioni si tratta di una novità. L'anno scorso invece Ginevra ad esempio aveva scelto di organizzare tutto in una sola città, quindi tutto si svolgeva nella città su quattro palcoscenici diversi. Ecco, riflettiamo su questa nostra peculiarità della dislocazione degli eventi, diciamo, Manuela Camponovo.
Cioè il fatto che siano portati
più sedi.
In più sedi. Beh, questo è importante perché non è stato concepito come Lugano come punto di riferimento, ma è stato concepito come il cantone come punto di riferimento, no? Quindi il cantone italofono, il cantone della Svizzera italiana, uno dei cantoni. E quindi è importante. Io cerco di vedere anche un po' quello che sembra messo a immagine, cioè il pubblico. Che tipo di spettatori ci sono a questi spettacoli? Perché ho visto soprattutto moltissima gente addetti ai lavori, moltissimi professionisti, e bisogna dire che sono venuti giù in massa, e quindi registi, direttori di teatro ed è stato bello, e loro stessi lo dicono, creare questo momento di comunità. Il pubblico locale l'ho visto poco a teatro, adesso non ho visto Purgatorio perché noi l'avevamo già recensito, allora dovendo vedere tantissimi spettacoli mi sono un po' risparmiata, diciamo, e parlando con Rivici mi diceva che c'era il pubblico di Chiasso, è l'occasione per vedere uno spettacolo nostro italiano, in italiano. Ma il pubblico si confronta con spettacoli provenienti dalla Svizzera tedesca e dalla Svizzera francese? Questo ancora non lo so.
Beh, questo infatti è un tema che affronteremo fra poco, proprio il pubblico, per vedere che pubblico abbiamo. Prima però volevamo intanto sapere da Carmelo Rifici, che qui è presente in molte vesti perché porta un suo spettacolo nella vetrina dell'incontro, ma è anche un po' il padrone di casa come direttore artistico di Lugano in Scena. Ci siamo nel mezzo, non è ancora finito questo evento, si concluderà domenica. Allora, le sue prime impressioni a caldo.
Sono impressioni differenziate. Da una parte sono stato molto teso io in questi giorni, perché come organizzatore degli eventi facevo fatica a divertirmi, no? Questo lo dico dire anche per mostrare una fragilità personale. Era molto difficile per me divertirmi in una situazione dove tutto doveva funzionare per il meglio. Era la prima volta che il Ticino ospitava una manifestazione così importante. Però devo dire che mi sembrano tutti invece estremamente soddisfatti, felici. C'è un'atmosfera da festival che non è male averla per una volta. E quindi anche io mi sono rilassato. Mi sembra che tutto stia funzionando per il meglio. Gli spettacoli credo che siano stati scelti bene, nel senso che veramente offrono un panorama di estetiche e di contenuti molto diversificati del panorama culturale svizzero, e quindi mi sembra anche giusto, ci si può confrontare con differenti modi di pensare il teatro. Sul pubblico anch'io poi, quando sarà il momento, ho da dire qualcosa.
Ecco, ora appunto Cristina Galbiati magari ci può dire qualcosa su questo incontro, inteso proprio come incontro fra compagnie sparse sul territorio nazionale, cioè voi Trickster P vi trovate a incontrarvi con compagnie della Svizzera tedesca, della Svizzera romanda, ma c'è un vero incontro, c'è un conoscersi?
Dipende dai casi, credo. È chiaro che quando si presenta uno spettacolo in un festival, purtroppo i tempi sono sempre anche un po' rosicati, nel senso che tutta la concentrazione, tutte le energie vanno sullo spettacolo, quindi è sempre un po'... noi andiamo spesso ai festival, tutte le volte siamo molto emozionati perché quando veniamo il programma diciamo ah che bello, riusciremo a vedere molte cose, poi in dato di fatto in realtà non è sempre così. È interessante secondo me la cosa di far conoscere il proprio lavoro e di rincontrare anche magari artisti di cui si è visto il lavoro in altre situazioni, di avere anche dei momenti informali. Da questo punto di vista è un po' la grande domanda di qual è la differenza tra una stagione e un festival, che secondo me si lega anche a tutto questo discorso del pubblico che veniva un po' aperto prima, no? Io penso che è chiaro che il teatro viene fatto per il pubblico, ma il teatro ha bisogno anche di una forte riflessione sul suo senso e sul suo sviluppo, quindi in qualche modo forse il festival rispetto alla stagione ha un po' più questa funzione, questa identità di mettersi a confronto, di interrogarsi su cosa stiamo facendo e su cosa potremmo fare. Quindi paradossalmente secondo me il discorso del pubblico in un festival è forse meno prioritario, è più importante creare un contesto di confronto anche tra addetti ai lavori, che non vuol dire escludere il pubblico, ma forse non è proprio l'aspetto prioritario.
In effetti notavamo anche con Sabrina Faller che alla presenza negli spettacoli appunto a cui abbiamo assistito vedeva moltissimi addetti ai lavori, anche operatori culturali, addetti stampa, però un po' meno presenza di pubblico. Carmelo Rifici, cosa ne pensa?
Sì, anche qui il festival comporta per necessità questa cosa, nel senso il festival è costruito soprattutto per un confronto, no? Va verso il confronto, quindi e sono momenti importanti di confronto fra addetti ai lavori, professionisti, direttori di teatro, che si si trovano anche ad avere dei dubbi, no? Man mano che le giornate di festival vanno avanti, più che certezze, no? Ci si compone di dubbi, e questo credo che faccia parte anche di come il teatro va ragionato, di come il teatro va pensato. Poi è chiaro, in un territorio difficile come il nostro, il problema del pubblico ce lo dobbiamo porre anche in maniera seria e studiata e ragionata. Non si risolve nel giro di una stagione festivaliera. È chiaro, per esempio, io lavoro da quando sono arrivato, lavoro con il FIT, con il festival. Lì è più facile perché ormai c'è già una storia. E allora
c'è una fidelizzazione.
E quindi vedi che il pubblico ormai ti segue in una certa maniera. Cosa posso dire dopo quasi 4 anni nel territorio ticinese? Ero stato assente per quasi 25 anni. Che si fa fatica a costruire una curiosità strutturale all'interno della mentalità del pubblico. E questa è la cosa più difficile. Io ho un grande rispetto per il pubblico, sempre, perché il pubblico per me non esiste. Esistono degli individui che casualmente si ritrovano a teatro. A volte la casualità è a un margine molto minore, a volte maggiore, però quindi non c'è un pubblico, ci sono differenti individui. Però sicuramente una riflessione la si può fare a questo punto, io posso farla dopo quasi 4 anni. Il pubblico ticinese decide da solo, l'individuo ticinese ha una sua consapevolezza di che cosa vuole vedere a teatro, di che cosa non vuole vedere a teatro. Ho visto che le persone a cui abbiamo fatto cambiare idea sono una percentuale minore rispetto alla percentuale che ha già deciso che cosa desidera vedere, e quindi è legittima quella decisione. Chissà se mai potrà nascere un momento in cui è come se il territorio avesse una difficoltà a lasciarsi andare la libertà fantasiosa. Ecco, questo lo posso dire.
Bello.
Ma lo posso dire senza nessun tipo di, non c'è nessun tipo di giudizio, sono
riflessioni.
È molto difficile che io abbia un giudizio sulle cose, però sì, posso dire che non la provocazione, che è la parola che non mi piace, ma la proposta, quando si fa una proposta che non è subito, non è immediata, ma deve lavorare in un inconscio che ha bisogno di tempo, ecco, un po' la sensazione che ci possa essere un rifiuto immediato che non permetta la seconda chance, questa sensazione io un po' ce l'ho. Questo non significa che non si debba sempre lavorare per poter dare quella possibilità di un varco alla fantasia, no? che ci vuole. Certo, rispetto a un pubblico, vai a Losanna, vai a Ginevra, vai a Zurigo, vai a Berna, questa sensazione non ce l'hai minimamente, sono città anche più grandi delle nostre. Infatti io ho voluto fortemente che il festival fosse cantonale e non di Lugano. Sono stato io, quando mi sono stato chiamato per dire se Lugano voleva essere, io ho detto subito sì se c'è tutto il cantone, immediatamente, accetto se c'è su tutto il cantone, perché credo che il nostro ragionamento debba essere territoriale, cantonale e non cittadino. Noi non abbiamo, ci vuole anche un numero per poter elaborare pensiero, e il numero dei 65.000 abitanti del Luganese, devo dire che è un numero ridotto per poter fare, per attuare una strategia di cambiamento. Invece già ragionare su 300.000 abitanti diventa un pochino più interessante, e credo che con il lavoro che stiamo facendo io e Gianfranco Elbling di Bellinzona, ma devo dire anche adesso con grande partecipazione di Armando Calvia del Teatro di Chiasso, del direttore del Teatro di Chiasso, sperando che questo sia il primo passo verso un'unione degli intenti, possa creare questa... Sarà difficile, è inutile dirlo, sarà difficile, perché è un territorio che si dice il Ticino non ha identità. No, ce l'ha, forte, prepotente in sue certe manifestazioni, interessante e curioso in altre, e ha deciso. E quindi dobbiamo lavorare su un popolo che ha già deciso, e quindi come creare dubbio nella decisione? Questa è la cosa interessante,
la sfida.
Grazie Carmelo Rifici. Adesso pochi secondi di una voce.
Allora ho cominciato in camera, in giardino. Ho inscenato con gli amici piccole recitazioni, scritte da me poi anche, e dietro pagamento erano ammessi anche i grandi. Così è cominciato tutto.
Questa è la voce di Ursina Lardi, grigionese di madrelingua italiana o romancia, che ha trovato la sua strada in Germania. Quindi, in un contesto italofono come il nostro, vengono proposti spettacoli in altre lingue nazionali con i sopratitoli. Sappiamo che non è nemmeno la modalità più agevole per andare a teatro. Adesso abbiamo pochi minuti ancora, poi magari riprenderemo il discorso, ma posso chiedere magari a Manuela Camponovo, lei crede che questo possa costituire un limite?
Ma no, beh, un
ostacolo, diciamo, per
un'opportunità,
il
nel senso che se non ci fossero neanche i sopratitoli, però appunto rimane sempre per un pubblico multilingue, plurilingue, perché c'è sempre questa retorica di come è straordinario il nostro paese che mette insieme quattro culture, quattro lingue, e poi in realtà si vede che non ci si conosce tra di noi. E io ho fatto parte di una giuria plurilingue dello Schiller e mi sono resa conto quindi di quanto poco ci si conosce. Paradossalmente dal Ticino si conoscono meno i romani e più gli svizzero-tedeschi. È una geografia complicata anche. Quindi questo, io questo festival, questa settimana d'incontro, per me come giornalista intanto la considero un'opportunità, perché c'è talmente tanta offerta nel Ticino comunque che io difficilmente mi sposto oltre San Gottardo, e quando ci si lamenta che qui che noi non siamo conosciuti, dobbiamo dire: ma noi ci occupiamo tanto di quello che succede a vari livelli culturali nella Svizzera francese o nella Svizzera tedesca. Un po'.
Grazie Manuela Camponovo, riprenderemo naturalmente questo discorso che ci appassiona più tardi. La proposta musicale che Cristina Galbiati ha scelto, è il momento di ascoltarla. Perché questo brano?
Ma perché è un brano che in qualche modo sento metaforicamente molto vicino al nostro lavoro, nel senso che è un brano che ha una forte caratteristica evocativa in cui si mischiano livelli molto diversi.
Nevermind di Leonard Cohen.
Esatto, sì. E appunto è un brano in cui parlo non dal punto di vista musicale, ma proprio dal punto di vista dell'ascoltatore quasi incompetente, mette insieme livelli molto diversi tra di loro e gioca anche su una certa texture della voce che in qualche modo va in contrapposizione su quella che è la base ritmica. Quindi è un brano che sento metaforicamente molto vicino a quello che è il nostro modo di intendere la costruzione scenica anche.
Ce lo ascoltiamo volentieri e poi il notiziario. I had a name, but never mind. Never mind. Never mind. The war was lost. The treaty signed. There's truth that lives and truth that dies. I don't know which, so never mind. Your victory was so complete. Some among you thought to keep a record of our little lives. The clothes we wore, our spoons, our knives. The games of luck our soldiers played. The stones we cut, the songs we made. Our law of peace, which understands a husband leads, a wife commands. And all of this, expressions of the sweet indifference some call love, the high indifference some call fate. But we had names more intimate, names so deep and names so true. Their blood to me, their dust to you. There is no need that this survive. This truth that lives and truth that dies. There's truth that lives and truth that dies. I don't know which, so never mind.
could not hate a tried or failed. You turned me in, at least you tried. You side with them whom you despise. This was your heart, this swarm of flies. This was once your mouth, this bowl of lies. You serve them well, I'm not surprised. You're of their kin, you're of their kind. Never mind, never mind. I had to leave my life behind. The story's told with facts and lies. You own the world.
Rete 2.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
E ben ritrovati da Michela Daghini e da Sabrina Faller in diretta dallo studio di emissioni di Rete 2 per questa puntata di Moby Dick che abbiamo dedicato al teatro in occasione del quarto incontro del teatro svizzero che si tiene in questi giorni fra Lugano, Bellinzona e Chiassolo, dicevamo. Vi ricordiamo che siamo anche su Facebook. I nostri ospiti, la giornalista e responsabile delle pagine culturali del Giornale del Popolo, Manuela Camponovo, ben ritrovata. La fondatrice di Trickster P, Cristina Galbiati, selezionata a questa manifestazione tra l'altro con il suo Twilight, mentre la compagnia vince uno dei premi svizzeri di teatro. E poi c'è Carmelo Rifici, regista di uno degli spettacoli selezionati dalla commissione per questo evento, che è Purgatorio di Ariel Dorfman, con Laura Marinoni, in scena ieri sera al Cinema Teatro di Chiasso, e direttore naturalmente di Lugano in scena. Ben ritrovato.
Grazie.
Anche a lui.
E dunque LAC, il LAC cornice ideale, scrive il consigliere federale Alain Berset, per una manifestazione che non si svolge solo al LAC, come abbiamo sentito. Allora, Cristina Galbiati, che cosa significa per lei, per voi, per la sua compagnia, la presenza del LAC sul nostro territorio?
Ma io penso che si rappresenti una possibilità, un'opportunità, nel senso che il Canton Ticino storicamente, sono vere tutte queste divisioni tra le diverse regioni linguistiche della Svizzera di cui parlavamo prima, però è vero che in generale verso il Ticino storicamente c'è sempre stato un forte pregiudizio, verso le arti in generale, soprattutto le arti sceniche del Canton Ticino. E io penso che questo sia attribuibile anche al fatto che è sempre mancata in qualche modo anche una struttura forte che potesse in qualche modo attrarre sia lo sguardo, ma allo stesso tempo farsi un po' da garante, perché purtroppo è chiaro, no? Che una struttura forte per attirare l'attenzione c'è anche bisogno di qualcosa che attragga l'attenzione. E quindi dal mio punto di vista è davvero una grossa opportunità, lo stiamo vedendo in questi giorni, lo stiamo vedendo secondo me anche con tutta una serie di operazioni di politica culturale che soprattutto Lugano in scena sta portando avanti, ed è l'opportunità, che è una cosa a cui io tengo molto, anche di mettere in dialogo quello che è la scena indipendente con la scena istituzionale, perché anche in questo caso trovo che nel corso degli anni in Canton Ticino c'è sempre stata una netta separazione. Ci si è sempre guardati quasi un po' con timore, no? Come se la scena istituzionale potesse essere quella che in qualche modo costituisse un pericolo per la scena indipendente, l'istituzione in generale, mentre trovo che siamo in un momento storico in cui non è più neanche tanto attuale questa divisione. Io ho seguito con interesse la presentazione, la richiesta perfetta fatta da Miriam Pronghè, che è la responsabile del teatro di Pro Helvetia, da Mattias Brengartner, che è responsabile del teatro di Migros, e da Sonia Egeli, che è la responsabile della fondazione Gönner Stiftung. E la cosa più interessante per me è stata che sono tre istituzioni forti, tre istituzioni nazionali, e tutte e tre hanno insistito molto sulla relazione diretta tra richiedente e l'istituzione, quindi c'è proprio una forte volontà anche a livello nazionale di rompere questa barriera. L'istituzione non è più quella cosa lontana.
La richiesta perfetta era dunque un workshop proposto a voi artisti in modo da imparare al meglio come fare una proposta a una istituzione,
esatto,
al,
sì,
al cantone, al, alla città per avere una sovvenzione.
Esatto, sì, sì, scusate, non l'ho contestualizzato bene. L'idea era proprio di fare un approfondimento su quello che è il modo di richiedere un finanziamento a quello che è il mondo delle arti sceniche. E quindi dicevo, appunto, quello che secondo me è molto interessante è che è un momento in cui in generale si sta cercando di abbattere questa divisione tra l'istituzionale e l'indipendente, e trovo che è una cosa che dovrebbe succedere anche in Ticino, e la relazione con l'AC può veramente andare molto in questa direzione.
Ecco, su questo punto invece Manuela Camponovo è sempre stata molto un po' critica nei suoi articoli.
No, io sento, appunto, piacerebbe rivolgere una domanda. Questo workshop è stato seguito dalle compagnie ticinesi in genere?
Allora, il workshop era tutto esaurito, in totale c'erano 60 partecipanti, c'è stata una prima parte più generale, quindi tutti insieme tenuta da questi tre relatori, e poi siamo stati divisi in gruppi di lavoro, uno per la Svizzera tedesca, uno per la Svizzera francese, uno per la Svizzera italiana, e credo che ci fossero 4 partecipanti per la Svizzera francese, 20 per la Svizzera tedesca e una 20 per la Svizzera italiana. Quindi sì.
Appartenenti alle altre compagnie.
Sì. Purtroppo soprattutto quelli appartenenti alle realtà più giovani, perché le cosiddette compagnie storiche, ho la sensazione, e questo purtroppo l'ho constatato anche il giorno della premiazione, mi è un po' mancata la presenza di quelle che sono le compagnie storiche, nel senso che secondo me il lavoro, sempre più l'artista deve diventare un po' manager di se stesso, e quindi queste situazioni sono anche situazioni importanti per stabilire rapporti, per incontrare l'istituzione. Mi è un po' mancata questa,
certo,
presenza.
Certo, perché è una problematica legata un po' alle compagnie ticinesi, quelle di non avere sufficienti soldi per finanziarsi un amministratore, un segretario, una persona che si occupi del marketing. E quindi da questi aspetti, al di là del teatro, non possono fare solo l'artista, ormai non è più possibile fare solo questo, per cui devono imparare anche a gestirsi in maniera professionale, questo era un po' il problema. In quanto sono le compagnie storiche soprattutto che si pongono in maniera molto critica nei confronti dell'AC. Dal punto di vista giornalistico, io quello che vedo, è una questione proprio solo giornalistica, è che l'AC ha tolto un po' di visibilità al lavoro delle compagnie locali, questo da un punto di vista mediatico, quindi io cerco un po' di occuparmi soprattutto di loro, perché il LAC cammina già da solo. Ecco.
Ecco, però appunto ci sono anche delle realtà che invece hanno acquisito maggiore visibilità proprio grazie alla collaborazione con Lugano in Scena, aveva accennato poco fa Carmelo Rifici al FIT, e adesso sentiamo appunto Paola Tripoli, direttrice artistica del Festival Internazionale del Teatro, ci racconta come è nata la collaborazione tra FIT e Lugano in Scena.
Incontrare Carmelo Rifici nel momento in cui è venuto qui a Lugano come direttore artistico, e abbiamo cominciato a discutere, nel senso che gli ho raccontato che cos'era stato il festival negli anni passati e che cosa avevo intenzione che potesse essere ancora il festival. Ha apprezzato subito la programmazione del festival, così è iniziata una collaborazione in maniera, diciamo, molto cauta all'inizio, come è giusto che fosse, 2 edizioni fa, con la presenza, diciamo, del festival all'interno della sala grande dell'AC, con uno spettacolo che tra l'altro ebbe grossissimo successo, che era appunto lo spettacolo di Lucia Cramaro, Origine del Mondo, e poi è continuata in maniera molto molto forte a partire già dall'anno scorso, perché ci siamo coordinati su tutta una serie di cose. Faccio un esempio sulle date: il festival apre in qualche modo la stagione di Lugano in Scena, questa è una cosa che non era mai accaduta, non si era mai riusciti a far sì che il festival avesse un periodo in cui nulla accadesse in città se non il festival stesso. E questo ha portato a tutta una serie di progetti che il festival sviluppa insieme a Lugano in Scena. per esempio delle masterclass internazionali, la metà dei quali posti sono destinati ad artisti del territorio, e questo fa sì che si creano degli scambi proficui che fa crescere il nostro territorio dal punto di vista, diciamo, della cultura teatrale, ma anche i giovani artisti.
Anche i giovani artisti. Ecco, Paola Tripoli, direttrice artistica del Festival Internazionale del Teatro. Paola Tripoli di recente ha portato nel Teatro Studio dell'Acqua una produzione della sua compagnia Officina Orsi. Qualcuno vuole commentare questo intervento?
L'intervento di Paola Tripoli sullo spettacolo?
L'intervento.
Ma intanto l'amicizia e la stima che mi lega a Paola, io non mi posso tanto spendere, perché devo dire che trovo in lei una collaboratrice, una collega di estrema intelligenza, appassionata, quindi mi fa molto piacere lavorare all'interno del FIT, aiutare il FIT ad avere una sua collocazione. Trovo che il lavoro che Paola insieme a Vania negli anni scorsi, Vania Duraschi, adesso Vania ha lasciato il FIT, sia stato un lavoro egregio che va aiutato, protetto e sviluppato, quindi non posso che essere molto soddisfatto di questa collaborazione, e anche della collaborazione in lei in quanto artista, in quanto direttrice di una compagnia, questo sicuramente.
Quindi una buona collaborazione.
Assolutamente.
Volevo dire una cosa, se possibile, sulla programmazione, no? Perché del FIT, che praticamente c'era il in autunno è iniziata questo tipo di organizzazione, per cui c'era il Festival delle Marionette, poi si è dovuto interrompere, poi ha ripreso poi c'era il FIT, poi c'era la ripresa del Festival delle Marionette. Ecco, questo l'ho trovato un po' così faraginoso come cosa, spero che non si ripeta.
Il Festival delle Marionette, credo che il problema sia che si estende su quasi un mese di attività, è molto difficile interrompere su un mese di attività. Cioè, si è provato a discutere, io d'altra parte non posso convincere direttori di altri direttori a... È molto difficile, nel senso che io ho chiesto a Paola di anticipare il suo festival in modo di poter essere all'interno della manifestazione, cioè prima delle manifestazioni di Lugano in Scena, e siamo arrivati a un accordo. Siamo arrivati a un accordo molto, molto ben organizzato con Claudio Chiapparino rispetto agli spazi. E poi si è cercato di capire come il Festival Marionette potesse... No, poi ognuno c'è la propria, so come dire, su anche una storicità del nostro territorio. Io posso dire una cosa per collegarmi a... Cristina dice delle cose che io condivido molto, no? Quando dice l'abbattimento delle differenze fra istituzioni e realtà indipendente. Il problema è che non è mai esistita l'istituzione in Ticino. Non c'è mai stata l'istituzione. C'è un'istituzione politica, culturale. Non c'è mai stata un'istituzione artistica. L'istituzione artistica è la realtà indipendente, cioè l'istituzione è stata creata dalla realtà indipendente, perché non c'era una realtà artistica istituzionale. C'è mai stata una compagnia del territorio di prosa istituzionale? Sì, c'è stata quella di Canetta, ma che no, no. Invece quando si dice il teatro del territorio si pensa al Teatro delle Radici, si pensa al FIM, si pensano a delle cose che fanno parte della realtà indipendente. Quindi secondo me il problema del territorio è esattamente il contrario, che l'indipendente non è mai stato l'out, non è mai stato il contraddittorio di una realtà istituzionale, e quindi si è creata una realtà indipendente senza il dipendente. Questo secondo me è il grande equivoco che si è creato sul territorio, no? Perché di solito l'indipendente nasceva rispetto a qualche cosa di cui non si riconosceva la legittimità. Certo. Ma se non c'era nel territorio questa legittimità, di cosa stiamo parlando? Questo secondo me è la grande... Poi c'è il problema istituzionale. Devo dire che quando io sono arrivato tutti erano abbastanza sorpresi che io collaborassi con delle realtà, a me sembrava talmente naturale, e perché non c'era questa grande, come dire, c'era una sfiducia tra Lugano in Scena e certi artisti. Poi su alcuni artisti Lugano in Scena ha fatto un vero e proprio come posso dire, investimento. Con Cristina e Lia, qui accanto, noi le avremo in residenza. Io stimo moltissimo il loro lavoro, stiamo seguendo il lavoro di Lorena Dozio, il lavoro di Alan Alpenfeld, non so come dire, si scelgono poi anche certi artisti di cui si sente con sensibilità una certa appartenenza. Su certe realtà, appunto come il film, sono realtà importanti, il Festival di Marionette è una realtà importante, però come si fa a chiamare festival qualcosa che sta su un mese di attività? Io non lo chiamerei festival, lo chiamerei una stagione. E su una stagione è difficile che dire, vabbè, noi ci interrompiamo, molto difficile.
Dunque, abbiamo appunto parlato di compagnie indipendenti, sentiamo anche Vania Luraschi, fondatrice del Teatro Pan, del FIT e del TASI, l'associazione che da 30 anni riunisce le compagnie indipendenti ticinesi. Dirà molte cose Vania Luraschi, a partire proprio dai problemi delle compagnie stesse.
Questo problema di spazi, problemi economici, problema di essere riconosciuti, ci sono sempre state. Noi delle compagnie indipendenti dobbiamo lottare, dobbiamo farci avanti, dobbiamo trovare delle idee creative, delle soluzioni. Penso che ognuno di noi ha comunque la capacità di trovare il suo spazio, però siamo tanti nella Svizzera italiana e quindi noi dobbiamo esistere, tutti penso devono esistere. Poi se qualcuno soccombe, vabbè, perché non ce l'ha fatta, perché come in tutte le cose vuol dire che non ha avuto idee anche per portare in avanti un lavoro creativo. Bisogna avere una grande capacità di creare, di pensare per il futuro. Che scopo ha una compagnia? Che cosa vuole dimostrare? Lo fa per soldi? No, penso di no, perché qua non si guadagna poco o niente. Allora, tirar fuori la propria creatività e metterla in scena? Poi è il pubblico che decide in fondo se una compagnia ha valore o non ha valore. Se una compagnia resiste è perché trova il sistema anche di creare, di inventarsi delle cose belle. E non possiamo ritornare a fare degli spettacoli che si facevano 40 anni fa, tipo animazione teatrale, queste cose qua. Abbiamo comunque una storia alle spalle e quindi anche penso alle giovani compagnie che magari non conoscono il passato, che si informino e che pensino veramente qual è lo scopo, cos'è che voglio fare qua in Ticino come artista.
Era Vania Luraschi, un invito quindi alle compagnie a farsi anche un po' di autocritica, a porsi delle domande. Cristina Galbiati, è di autocritica che c'è bisogno?
Sì, c'è molto bisogno di autocritica. Io penso che dobbiamo essere consapevoli che una politica culturale sicuramente viene fatta dal punto di vista politico, quindi da quelli che sono gli organi che si occupano anche del finanziamento della cultura, nel caso specifico del teatro, ma dobbiamo essere consapevoli che una grossa parte dobbiamo farla noi come artisti. Dobbiamo trovare il modo anche per difendere una professionalità. Quello che a me manca un po' storicamente in Ticino è ho la sensazione che alcune cose sono state un po' deteriorate anche da un certo modo di fare, da un certo modo di relazionarsi con l'istituzione. Per esempio, faccio un esempio molto concreto. È vero che i fondi sono inferiori rispetto ad altre regioni linguistiche, però c'è stata spesso fatta una politica per cui si chiedeva 100, si otteneva 10 e si faceva lo stesso con 10. Questo chiaramente abbiamo passato il messaggio di dire chiediamo 100 ma non ne abbiamo bisogno, possiamo fare con 10. Allora, come artisti penso che dobbiamo essere molto consapevoli che le nostre azioni sono importanti non solo rispetto a quello che creiamo sulla scena, ma sono molto importanti per creare una professionalizzazione di quello che è il nostro mestiere. E quello, secondo me, purtroppo in Ticino nel corso degli anni non è stato fatto, o forse non è stato fatto abbastanza.
Ecco, in questi giorni, agli spettacoli, noi abbiamo visto una scarsa partecipazione come pubblico delle compagnie indipendenti, Manuela Camponovo. A che cosa l'attribuiamo? Questo non voler cogliere l'opportunità di esserci e di incontrare altre realtà?
Sì, soprattutto non solo gli spettacoli, ma proprio quella comunità, no? E avere la possibilità quindi di farsi conoscere, di parlare con direttori di teatro, eccetera. E beh, devo dire, sì, io ho sempre cercato di pormi dalla parte delle compagnie, però bisogna dire che ci sono compagnie che hanno una pregiudizione spiacevole ostilità, e questo non va bene. Cioè, se tu pensi che è un nemico, conoscilo almeno, no? È un po' questo che penso che sia questo. Però voglio dire, a proposito dei pubblici, io non a caso ho citato il Festival delle Marionette, perché ultimamente ho seguito anche il Maggiolino. Se posso dire una cosa velocemente,
sì.
E ho visto che almeno il pubblico delle famiglie, il pubblico dei bambini, un pubblico radicato locale c'è. A parte il fatto che io ho visto tutti gli spettacoli del Maggiolino, quasi tutti, e devo dire che dal teatro per i bambini trovo una professionalità, una raffinatezza, una fantasia, quello di cui parlava prima Rifici, una bellezza, un'emozione che forse non sempre trovo negli spettacoli per adulti, per cui il pubblico bisogna conquistarlo da bambino.
Certo, comunque mi pare che ci sia anche da parte di Manuela Camponovo un invito a queste compagnie indipendenti affinché si aprano un po' di più a questa nuova realtà che è il LAC e a tutte le possibilità e le opportunità.
Sì, poi bisogna vedere quelli che rimangono esclusi per responsabilità loro, oppure perché non si trova, come diceva Rifici, un'affinità, no, di poetica, di una consonanza, per cui
comunque che facciano uno sforzo anche loro.
Uno sforzo da entrambe le parti. Approfittiamo degli ultimi minuti perché Cristina Galbiati tra poco lascerà gli studi perché andrà all'Axta per avere inizio la prima replica di Twilight. Voi di Trickster P siete stati fra i primi a proporre nella Svizzera italiana un genere molto, molto speciale. Una via di mezzo fra teatro e installazione artistica anche senza attori, quindi che anche difficile forse definire teatro per la definizione a cui siamo abituati, per chi va la sera a teatro. Un percorso facile o difficile? Vi siete sentiti compresi o al contrario vi siete sentiti forse senza la necessaria comprensione, la necessaria adesione?
Direi che dipende molto dai contesti. Sicuramente forse il vantaggio è stato che il primo tentativo che abbiamo fatto di lavorare senza attori, che è stata un'installazione che si intitola HIG Hansel e Gretel, era un lavoro, ed è un lavoro perché lo replichiamo ancora, molto vicino al pubblico. È un lavoro che è fruibile anche per un pubblico molto ampio, è fruibile anche a un pubblico di famiglie, quindi in qualche modo questo secondo me ha aiutato a far capire che una forma di questo genere non è necessariamente elitaria. Forse le domande si aprono di più in contesti più professionali come i festival, in cui forse ci si interroga di più su cosa è il teatro oggi e su qual è la direzione che il teatro deve prendere oggi. Io personalmente penso che ormai la definizione teatro è una definizione che comprende molte cose, molti generi, molte possibilità, e quindi è interessante anche capire dove, partendo da una radice teatrale, si può arrivare. È una cosa che apre delle domande e che secondo me sono domande molto interessanti, perché chiaramente è un'arte viva che deve in qualche modo rimanere assolutamente in contatto con la nostra contemporaneità, e quindi è importante che continui a interrogarsi sulle possibili forme, anche non solo sui contenuti, ma quelle che sono le forme del teatro oggi.
Le forme del teatro oggi.
Lei ci diceva anche, Cristina Galbiati, che c'è una maggiore consonanza tra questo tipo di teatro che voi fate con la Svizzera tedesca piuttosto che con la Svizzera romanda.
Sì, in realtà più consonanza è una consonanza forse più estetica che non formale, nel senso che in realtà a livello di sperimentazione trovo che la Svizzera romanda è molto aperta alla sperimentazione e forse ha delle produzioni più orientate verso linguaggi del contemporaneo, anche più estremi. Penso che in qualche modo, in maniera molto inconsapevole, nel senso che io sono italiana, ho una radice italiana molto forte, però in maniera inconsapevole penso che abbiamo un'estetica che si avvicina molto a quella più nord europea piuttosto che a quella svizzera romanda e svizzera francese, ed è una cosa che in realtà abbiamo scoperto facendo le cose. Non abbiamo mai creato spettacoli o progetti con l'idea di distribuirli qui o lì, ma diciamo che una volta che il progetto è stato realizzato abbiamo visto dalle risposte del pubblico e degli teatri e dei festival che la direzione era piuttosto quella.
E sono scoperte che si possono fare anche in questo quarto incontro del teatro svizzero. Cristina Galbiati, a questo punto noi la salutiamo, lei deve andare all'HAC per la prima replica di sabato di Twilight che è alle 11.30, poi sono previsti ancora
due appuntamenti, uno alle 14 e uno alle 18, quindi se avete voglia di raggiungerci saremo felici di avervi con noi.
Quindi noi la salutiamo e fra pochissimo poi diamo spazio, facciamo entrare Mirko D'Urso, il direttore del Movimento Artistico Ticinese, mentre invitiamo tutti adesso all'ascolto della scelta musicale per questa puntata di Moby Dick di Pietro Antonini. Pietro Antonini ci propone ogni settimana una pagina musicale e
un ascolto di musica classica.
Sì, direi di passare all'ascolto.
Tra le file dell'orchestra della Svizzera italiana vi sono alcuni ottimi strumentisti che svolgono, a fianco del loro impegno con l'OSI, un'importante attività concertistica. Oggi ho scelto di farvi ascoltare Enrico Fagone, che suona uno strumento poco conosciuto al di fuori del contesto orchestrale e che, per dimensioni e caratteristiche timbriche, potrebbe apparire a disagio nel ruolo solistico, il contrabbasso. In effetti, il gigante degli strumenti ad arco, nel discorso musicale, è destinato alla funzione di colonna portante dell'armonia. L'intera struttura del linguaggio poggia sul contrabbasso, che ha per questo un ruolo fondamentale, seppure quasi sempre confinato nell'ombra del registro grave, delle note basse, che solo gli esperti riescono a cogliere nel loro valore. Per questo risulta sorprendente ascoltare il contrabbasso che diventa un primattore. E ancora più straordinario è sentire un solista in grado di trasformare un attrezzo ingombrante come un armadio in un agile ed espressivo strumento. Sono rari, per la verità, i contrabbassisti in grado di compiere la miracolosa trasformazione. Enrico Fagone, primo contrabbasso della nostra orchestra, è fra questi. Sentiamolo in una frase cantabile tratta dal secondo concerto di Bottesini. Quando si sente e si vede un solista in totale simbiosi con il suo strumento, si dice che è nato per suonare, come nel nostro caso, il contrabbasso. La storia di Enrico Fagone, breve perché ha solo 38 anni, smentisce questa idea dell'artista predestinato. Da ragazzino suonava musica rock ed ha voluto entrare al conservatorio di Piacenza con l'idea di imparare bene la chitarra elettrica. Quando ho saputo che quello strumento non figurava nei programmi dell'istituto, si è fatto prestare una chitarra classica per superare l'esame di ammissione. Ma le classi di chitarra erano il completo, per cui il giovane Enrico è stato dirottato sul solo strumento che avesse pochi allievi e si è dovuto consolare con il contrabbasso. Per sua fortuna ha incontrato un insegnante straordinario, che tra l'altro è stato in passato un apprezzato musicista aggiunto della nostra orchestra per innumerevoli concerti. Leonardo Colonna, che ha intuito le doti del ragazzo. Fagone ha bruciato le tappe, diplomandosi giovanissimo e ottenendo fin da subito riconoscimenti nei più importanti concorsi. Non era ancora maggiorenne e già suonava nelle orchestre professionali. Da noi è arrivato dapprima come sostituto, poi come vincitore del concorso di primo contrabbasso a 25 anni. Oggi è conosciuto tra i migliori interpreti del repertorio per il suo strumento. Suona regolarmente con Martha Argerich in formazioni da camera e tiene masterclasses in giro per il mondo, dal Giappone a New York a Parigi, oltre a tenere la cattedra al Conservatorio della Svizzera Italiana. Lo ascoltiamo ancora nel secondo concerto di Bottesini, considerato il Paganini del contrabbasso, nella difficilissima cadenza del primo movimento, e accompagnato dai suoi colleghi dell'OSI, diretti da Juraj Valčua.
Una pagina affidata a Enrico Fagone, primo contrabbasso dell'Orchestra della Svizzera Italiana, nella scelta di Pietro Antonini, che accogliamo volentieri ogni settimana in Moby Dick. Torniamo al tema di questa puntata di Moby Dick, il teatro, in occasione del quarto incontro del teatro svizzero, e diamo il benvenuto a Mirko D'Urso, attore, regista e fondatore e direttore del MATE, il Movimento Artistico Ticinese. Ben arrivato.
Buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Mirko D'Urso non l'abbiamo visto molto, forse ci è sfuggita la sua presenza in questi giorni a questo quarto incontro.
Sono stato beccato. No, questo periodo chiaramente per il nostro centro artistico è molto impegnativo, in quanto c'è i recuperi delle varie lezioni perse, perché tra due settimane ci sono tutti i saggi. Quindi
sta parlando del MAT,
del
il
MAT,
Movimento Artistico Ticinese.
Sì. E quindi avevo giovedì ho lavorato tutto il giorno, venerdì ho preso l'unica giornata di libero che avevo per stare con la famiglia. Ieri sera però sono andato a vedere uno spettacolo a Milano e oggi andrò a vedere comunque
a Milano
Twilight.
Non vale però
ero già lì. No, sono andato a vedere un bel progetto che si chiama L'indulgenza del latte a Campo Teatrale, un bel progetto, però andrò a vedere oggi Twilight. Purgatorio l'avevo già visto in stagione, quindi...
Ecco, appunto, si parlava prima che lei arrivasse proprio della possibilità che offre anche questo quarto incontro del teatro svizzero alle compagnie, perché Mirko D'Urso non è soltanto direttore fondatore del MAT, ma ha anche una sua compagnia che recentemente ha proposto uno spettacolo al Foce. Giusto? Amore ricucito.
Sì.
Quindi è un momento importante per le compagnie indipendenti di incontro con altre realtà della Svizzera. Cosa facciamo?
Torniamo
Michela?
A parlare di rapporti tra LAC e compagnie indipendenti. Quindi sentiamo ancora le considerazioni di Emanuele Bertoli, così poi torniamo a parlarne.
Penso che qui ci sia un discorso di complementarità da far valere. Sono cose diverse tra di loro che probabilmente raggiungono anche in parte o in parte rilevante pubblici diversi, quindi non vedo come l'una cosa debba ammazzare l'altra o mettere in secondo piano l'altra e viceversa. Dobbiamo trovare gli spazi per garantire, nel rispetto assoluto della qualità, che è l'unico vero grande criterio, l'esistenza di compagnie indipendenti e compagnie, diciamo così, più strutturate o più legate a una struttura forte. Il teatro è una delle grandi arti. Io insisto sul fatto che quest'arte, come le altre arti, oggi abbiamo per fortuna la possibilità di fare delle scelte di politica culturale anche, che devono basarsi sulla qualità. Il pubblico vuole, chiede qualità, chiede di poter assistere a delle performance di qualità in tutte le arti. Questo deve essere il criterio principale della nicchia e in quello che si può chiamare l'offerta di più grande richiamo. Dietro questo poi possiamo trovare di tutto nel teatro come nelle altre arti.
Qualità, quindi, e la qualità si ottiene anche naturalmente con una buona formazione. A lei Carmelo Rifici, che è direttore della scuola del piccolo teatro di Milano e fa tante selezioni, chiediamo come si riconosce in un ragazzo, in un provino, la stoffa dell'attore.
È molto difficile, perché bisogna capire da quale punto di vista si guarda il possibile attore. Se lo si guarda da un punto di vista umano, perché capisci che il ragazzo è pieno di inquietudini, ha bisogno di canalizzarle da qualche parte, quello è un talento pazzesco, perché oggi poi i ragazzi tendono per educazione a edulcorare le inquietudini, no? Viviamo in una società dove l'inquietudine è un tabù. E quindi invece quando riconosci all'interno di un... Quando fai delle selezioni, riconosci il ragazzo che, come posso dire, che non ha una posa, non sa dove stare, ecco, quello è un talento. Lì c'è qualcosa, e se a quella inquietudine riuscirai a dargli anche una strutturazione tecnica, lì poi esce fuori un attore.
Quindi un aspetto più caratteriale, di personalità?
No, è un mondo interiore. Senza un buco nello stomaco è difficile fare l'attore, non si può fare. Poi ci sono certe forme di teatro dove la capacità tecnica e la conoscenza, la sapienza tecnica sono invece uno strumento più utile. Allora lì si fanno altre scelte, no? Dove se vedi che c'è un attore con una grande capacità tecnica perché sa utilizzare la voce, il corpo, o immagini che possa poterli utilizzare in una certa maniera, magari lo aiuti a entrare in un certo panorama culturale che è un altro, no? più performativo. E poi ci sono attori che invece hanno, come dire, per esempio uno sguardo che può funzionare moltissimo nel cinema, sanno bucare lo schermo, e allora anche a quel tipo di attore devi mostrargli una strada, una possibilità. Questo non significa che poi escludi le altre, ma è evidente che ognuno di noi è specifico, non siamo...
Si aiuta a valorizzare quell'aspetto.
Alla fin fine siamo sempre noi, cioè ognuno di noi ha dentro un mondo che una scuola, una buona scuola, tende a far scoprire. Quel mondo spesso è sconosciuto alla stessa persona che se lo porta dentro. Dei buoni insegnanti sanno individuarlo e fare in modo che quel mondo si possa svelare. Quel mondo di solito non è mai un mondo carino, è sempre un mondo piuttosto...
di inquietudine.
Sì, piuttosto terribile, che l'attore sta nascondendo e che non ha a che fare con la sua vita personale, ha a che fare con qualcosa di più antropologico, più misterioso, più
l'ombra.
Mistico. È un'ombra, ecco, l'ombra è una parola giusta.
Mirko D'Urso, appunto direttore, fondatore del Movimento Artistico Ticinese, voi come la perseguite quella qualità di cui ci parlava poco fa Emanuele Bertoli, che è indispensabile anche per le compagnie indipendenti sul nostro territorio, per la loro sopravvivenza?
Ma ovviamente per quanto riguarda il MAT è un discorso radicalmente diverso rispetto a quello che può essere un'accademia come quella del Piccolo, Paolo Grassi o Filodrammatici. Perché si avvicinano noi allievi che lo fanno per come prima scoperta, vuoi per hobby, per passione, per, per affrontare un blocco. E quello che noi cerchiamo comunque sia di portare avanti a livello di formazione è l'importanza della dinamica, perché poi un ragazzo può avere anche un grande talento, però se poi non c'è la dinamica, non c'è un certo tipo di impegno e di sacrificio ad un certo tipo di lavoro, si fa fatica. Il nostro obiettivo è quello di formare degli allievi che possano essere pronti successivamente ad iniziare un percorso vero e proprio di studio, perché quello che dico sempre ai nostri allievi, che con 6-7 ore a settimana anche su 3 anni non diventano attori, cioè ci deve essere dietro un percorso di studio molto più approfondito, ma anche non per forza legato ad un'accademia. Tante persone si formano attraverso molti laboratori. Ho visto anche tanti bravi attori che non escono dalle accademie, o magari anche attori meno bravi che escono dalle accademie. Quando noi riusciamo, è successo negli ultimi anni con un paio di casi, 2 anni fa, 3-4 anni fa, Davide Casarin, che è entrato alla Paolo Grassi, e Simone Ganser, che l'anno scorso è entrata alla Dimitri, si sono presentati in due. Per adesso, ecco, le persone che riusciamo a preparare in un certo modo poi vengono prese in accademia. Poi non è l'unica strada. Per quanto riguarda il discorso di qualità, anche quello che sentivo l'intervento di Vania Luraschi, per quanto riguarda le compagnie territoriali, e sentivo anche quello che diceva la signora Camponovo, è vero che non sempre è facile, però non possiamo pretendere che tutte le compagnie siano, diciamo così, seguite o appoggiate dalla direzione di Lugano in Scena. Noi chiediamo sempre molto, io per prima, assolutamente. Però ecco, credo che sia anche un discorso poi di conoscenza. Sicuramente poi magari se ne parlerà, partiranno anche delle collaborazioni l'anno prossimo tra Mate e Lugano in Scena, però ci vuole anche un tempo per conoscersi. Non sempre sono stati idilliaci i rapporti tra me e Carmelo, però credo che sia anche un discorso di conoscersi proprio personalmente, per capire chi sia di fronte, con i suoi pregi e i suoi difetti.
È bene che questo percorso sia iniziato e che venga portato avanti.
Lavori in corso. Lei ha citato, Mirko D'Urso, poco fa l'altra scuola sul nostro territorio, che è la scuola del Teatro Dimitri Averscio, che forma interpreti per un teatro meno legato alla parola e più al fisico. Un tipo di teatro, si è detto, quello appunto come quello di Dimitri, che ha più successo nel nostro paese, forse perché c'è la questione linguistica. Siamo un paese diviso in regioni linguistiche. Manuela Camponovo, cosa ne pensa?
Sì, io devo dire che uno degli appuntamenti di questo incontro che mi è interessato di più è stato il dibattito che si è formato attorno all'anello Hans Reinhardt, e che ha portato esperienze diverse, tra cui anche quella di Gardi Utter, che ha detto: io senza linguaggio, senza lingua, col mio corpo vado dappertutto, no? Dalla Cina. E naturalmente, quando vedevo anche magari i sostegni di Pro Elvezia, così mi rendevo conto che i più sostenuti erano quei gruppi, quegli artisti che funzionavano oltre San Gottardo. Perché funzionavano oltre San Gottardo? Perché non avevano l'ostacolo della lingua, o magari erano, per esempio, compagnie come quella Paravento, multilingue già di per sé, che costruisce già spettacoli multilingue, che comunque è legata anche lì alla commedia dell'arte, quindi più al fisico. E se guardiamo la storia del teatro in Ticino, noi vediamo che c'è stata una tradizione filodrammatica, c'è stata la compagnia della RSI, poi c'è stata questa cittadella di teatro di Dimitri, che ha formato moltissimi, moltissimi sono usciti da lì con corsi più o meno lunghi, ma anche lo stesso Finzi Pasca, ma molti altri, e quindi c'è stato tutto questo filone legato proprio al corpo, no? Per cui anche ed è mancata un'accademia, quindi è mancato il rapporto con la lingua italiana molto spesso. E il teatro di prosa, per cui semmai era la RSI che formava gli attori, la compagnia che non c'è più, non esiste più, però ha formato gli attori in lingua italiana. E poi non dimentichiamo, volevo solo accennare Alberto Canetta, che è stato comunque un pilastro della nostra storia.
Certo, e appunto Carmelo Rifici si è trovato a dover riflettere su questo.
Ma è un argomento difficilissimo. Io sono un po'... non so, io penso che più il teatro si senta libero, più in realtà si sta incastrando. Però questo è un discorso molto pericoloso, quello che faccio è molto personale, quindi non c'è nessuna verità da accettare. Ma io riprendo le parole della signora Camponovo. C'è un problema di lingua, ma perché la lingua è un problema? Io non riesco a capirla questa cosa, no? Nel senso che perché il teatro si deve globalizzare in un teatro fuori dalla lingua di appartenenza? La lingua è il motivo principale per cui noi continuiamo a rapportarci. Allora, io credo moltissimo in un teatro performativo, fisico, perché credo che sia una disciplina che non è, il problema là non è la lingua, quando è fatto bene ha una sua lingua e quella lingua è una lingua antropologica e parla in un'altra maniera. Poi c'è una lingua invece che si è strutturata misteriosamente in altre, su altre strade, e che ha creato le differenze. Il teatro contemporaneo, perché si continua a dire che il teatro, ma il teatro è contemporaneo in quanto il teatro è oggi, quindi non è che esiste un teatro contemporaneo, un teatro del passato, il teatro è teatro, secondo me, ma questa è una mia visione personale, non può far meno della simbologia della propria lingua, e bisognerebbe accettare che la differenza o la cultura di appartenenza, se fatta bene, se ben indagata, se non è casuale, crea, non so come dire, uno spettacolo italiano può creare un disagio nel panorama svizzero-tedesco, e questo disagio è così problematico, deve essere così, come dire, un ostacolo alla discussione. Oggi sì, io devo dire che rispetto a quando io ho cominciato questo mio percorso, dove vedevi le differenze più estreme, vedevi Castellucci che faceva le sue sperimentazioni, Ronconi che lavorava sul linguaggio, Peter Brook che lavorava, che c'è, nessuno si poneva il problema di assomigliarsi, nessuno pensava che Peter Brook dovesse diventare improvvisamente Necrosius. Oggi questo problema della, cioè, che la riconoscibilità del teatro contemporaneo, no? Che si in qualche maniera si è costruita una sua riconoscibilità, no? Noi lo sappiamo quando uno spettacolo è contemporaneo o legato alla tradizione, una volta nessuno si preoccupava di questo, ma Castellucci parlava tranquillamente con Ronconi, parlavano ad altissimi livelli, poi Castellucci continua a fare un suo tipo di teatro, ma senza dover mettere come dire, in difficoltà il teatro di parola che portava avanti il maestro Ronconi. Ecco, io di questo qui ho un'estrema nostalgia, io non ho nostalgia per niente, ma ho nostalgia di questo mondo di differenze in cui io sono cresciuto, perché io ho 43 anni, ma ho avuto quel privilegio molto giovane a incontrare dei maestri importanti come Castri, Ronconi, Lavia, maestri importanti che sono stati maestri di vita e che mi hanno insegnato l'amore per la differenza, non per l'uguaglianza, perché l'uguaglianza è facile, è ideologica, dobbiamo essere tutti uguali, dobbiamo essere tutti bravi, tutti buoni, va bene, però poi la differenza. Ecco, io su questo continuo a portare la mia visione, non la metto in discussione, metto in discussione il mio modo di far teatro, metto in discussione i miei spettacoli, se sono, a volte ti escono bene, a volte ti escono male, il discorso della qualità io non riesco a capirlo. Qualità rispetto a che cosa? Rispetto a chi? Chi decide della qualità di un lavoro? Rispetto a cosa? E poi si può immaginare che un artista lavori in malafede? Se lavora in malafede non è un artista. Se lavora in buona fede sta facendo il meglio che può fare lui in quel momento. Chi può discutere della sua qualità? Ci possono essere dei giornalisti che discutono sugli strumenti che quel regista sta utilizzando, dei critici, degli accademici, ma è difficile il discorso sulla qualità. Come si può dire che uno spettacolo è più o meno qualità di un altro? Chi lo può dire? No, è come litigare su cosa è arte e su cosa non è arte. Molto difficile. Molto difficile.
Siamo passati allora dal problema linguistico al discorso della qualità. Adesso chiediamo a Carmelo Rifici di motivarci il brano musicale di cui ascolteremo un frammentino fra poco.
Per contraddizione, perché io sono sempre così serioso. Questo brano mi rende un po' gioioso.
a mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso. La bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevi con me in una stanza. Non c'erano soldi ma tanta speranza, e a mano mi perdi e ti perdo, e quello che è stato mi sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera, e non come adesso nei sabato sera.
Ecco, e così sfumiamo Rino Gaetano a mano il brano scelto da Carmelo Rifici, che ha fatto un intervento molto denso. Eravamo partiti dal problema linguistico, problema lui ha detto non è un problema, e siamo arrivati a quello della qualità, e qualcuno voleva appunto commentare, Manuela Camponovo.
Beh, visto che c'è una selezione per gli incontri di teatro basata su una giuria, e ci saranno dei parametri con cui la giuria giudica gli spettacoli, e quindi la qualità è formata da tanti parametri, però un'idea di quello che può essere uno spettacolo, diciamo, riuscito, uno spettacolo meno riuscito. E poi è vero che ogni persona ha dei gusti molto soggettivi, per cui anche se io ho visto spettacoli molto molto brutti non piacciono a nessuno, spettacoli molto molto belli piacciono a tutti, quindi esiste comunque un estremo, no? Poi esistono tantissime differenze, io dico, posso anche essermi inghiottita saggi di teatro non finire, posso anche capire uno spettacolo a livello intellettuale o cercare di capire cosa ha voluto fare l'attore, il regista, eccetera, però io non transigo su una cosa: a me uno spettacolo deve darmi un'emozione. Se mi lascia esattamente come sono entrata a teatro, allora per me non ha funzionato, almeno per me, dico, non ha funzionato qualcosa in quello spettacolo.
Ecco, prima del lancio del brano di Mirko D'Urso, forse anche Mirko aveva qualcosa da dire su questo argomento della qualità. Chi la deve decidere la qualità? La critica, il pubblico, oppure non si può stabilire?
Credo che sia Carmelo che la signora Camponovo stanno dicendo un po' la stessa cosa. Intendo dire che alla fine ovviamente il gusto è soggettivo. Io credo che sia abbastanza oggettivo la qualità di un attore, poi può piacerti o no, però almeno comunque sia tecnicamente, ma forse neanche quello, però sono d'accordo che ci sia un discorso soggettivo molto molto importante. Quello che noi cerchiamo di fare al MAT è quello proprio di creare, e lo facciamo, di creare un nuovo pubblico. Nel corso degli anni abbiamo creato tanto nuovo pubblico che anche quando poi interrompono il loro percorso formativo al MAT si vedono regolarmente nelle sale ticinesi.
Confermo.
Bene. E la cosa importante è creare il loro gusto, questo è anche importante, dare la loro possibilità di crearsi un gusto teatrale.
Mirko D'Urso, la sua scelta musicale?
Ma la mia scelta musicale è abbastanza banale in un certo qual modo, nel senso che... No, banale per me, nel senso che è una di quelle, di quei pezzi che vengono abbastanza utilizzati, soprattutto qualche anno fa, è Tears, ma perché rappresentano i ricordi delle mie prime lezioni di teatro.
Ah, quindi un legame emotivo.
Esatto.
Ce lo sentiamo e poi c'è il notiziario.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ed eccoci alla terza e ultima parte di Moby Dick, dedicato al teatro in occasione del quarto incontro del teatro svizzero nel nostro cantone. Vi ricordo che siamo anche su Facebook. I nostri ospiti sono la giornalista Manuela Camponovo, Mirko D'Urso, che è arrivato da noi alle 11, fondatore e direttore del Movimento Artistico Ticinese, il regista, direttore artistico di Lugano in Scena, Carmelo Rifici. Siamo all'ultima mezz'ora e vogliamo affrontare il tema del pubblico che abbiamo già in parte affrontato. Oggi lo chiamano audience building, ma è sempre lo stesso vecchio tema di come portare la gente a teatro in una società, specialmente quella dei giovani, che si distrae sempre di più verso altri modi di intrattenimento e di cultura.
E in questi giorni è in corso a Milano il Festival Senses, un progetto europeo che vuole intensificare l'esperienza live degli spettacoli e promuovere la partecipazione appunto del pubblico a fronte di un calo di presenze, secondo un sondaggio in Europa, un calo del 4%, non dovuto alla crisi economica come si potrebbe pensare, ma bensì a disinteresse. Quindi il pubblico va conquistato maggiormente. Sentiamo la responsabile scientifica del progetto, Maddalena Mazzucut-Miss.
Noi agiamo in due diversi modi. Primo, attraverso l'educazione del pubblico, passando proprio attraverso lo spettacolo, e la seconda invece attraverso l'educazione del pubblico giovane, intervenendo fin nelle scuole, nei licei, nelle scuole superiori. Per quanto riguarda il primo punto, abbiamo pensato di lavorare rivolgendosi particolarmente ai sensi, alla percezione sensoriale, stimolando ovviamente una forma di emotività molto più forte. E le tre nazioni europee si sono divise i sensi. L'Italia ha puntato di più verso l'ambito del suono e della vista, la Romania verso la vista e il tatto, e la Francia verso una collaborazione sinestesica tra i sensi. Questo perché anche in funzione dei teatri e dei registi che avrebbero poi messo in scena le varie drammaturgie. La drammaturgia italiana viene messa in scena in Romania, quella romena viene messa in scena in Francia e quella francese viene messa in scena in Italia. Avevamo un teatro d'opera ed è il teatro rumeno. Quindi ovviamente lì abbiamo agito molto sulla vista, anche sull'udito, sulla percezione, quindi una percezione complessa ma semplice, perché deve arrivare a tutti, costruendo un'opera lirica che parte dal teatro, perché nasce nella sua origine come opera teatrale, ma che si sviluppa poi appunto attraverso il canto e coinvolgendo tutti i sensi. Lei ha fatto riferimento al Festival Senses, che appunto riunisce i tre spettacoli, rumeno in forma più piccola, quella francese invece al completo sovratitolata e quella italiana. Per esempio, per quanto riguarda la drammaturgia che viene messa in scena in Romania, ci siamo rivolti a un testo di Metterling, I ciechi, che poi abbiamo rivisitato completamente proprio per mettere in scena la tematica della cecità, che è una cecità ovviamente fisica, ma è anche psicologica. E poi abbiamo un questionario, una serie di riscontri anche post spettacolo che ci consentono di capire se la nostra azione è stata proficua oppure no.
Allora, era Maddalena Mazzocut-Mis, che era responsabile scientifica del progetto Senses. Ecco, una strategia basata sulla valorizzazione della percezione sensoriale per portare più gente a teatro. Che cosa ne pensate? Mirko D'Urso.
Credo che ci siano tante possibilità per spingere un pubblico ad essere formato per andare a teatro. Noi lo facciamo anche per un discorso molto aggregativo, il fatto di andare a teatro, poi di andare a mangiare qualcosa insieme, parlare dello spettacolo, andare anche a Milano e perché no, bersi una birra e parlare di calcio e di macchine o di quello che è, insomma, anche banalmente, perché poi se no inculcare troppo anche il discorso unicamente teatrale, noi insomma non lo vediamo particolarmente utile. Credo che sia importante fare un lavoro nelle scuole, e non è facile. In Ticino è stato fatto qualcosa negli ultimi anni, il fatto di anche per esempio quello che è stato fatto all'AC qualche giorno fa, questo festival, no? di scuole liceali, commercio, che hanno fatto all'AC. Credo che sia importante educarli in quella direzione, anche cercando sempre di abbinare qualcosa, per esempio un incontro con il regista per capire delle cose, una chiacchierata, un laboratorio, nutrirli, solleticare la loro attenzione più che portarli per vedere uno spettacolo per 4 ore di fila, insomma.
Carmelo Rifici cosa dice?
Anche qui il discorso è complesso, perché non si può educare un pubblico. A me piace molto la scuola inglese, questa cosa che loro fanno subito, cominciano a fare lezioni di teatro immediatamente dalle elementari. Questo è molto bello, perché...
Beh, ma loro hanno Shakespeare.
Ma anche noi.
Come nome tutelare.
Ma le diamo anche noi, che siamo meno bravi degli inglesi. E riuscire a fare esperienze immediate di teatro, è chiaro che quello ti costruisce una tua curiosità, una tua voglia poi di guardarlo anche il teatro. Però è molto difficile creare il pubblico, si fa in tanti modi, si creano delle situazioni dove appunto fai gli incontri con gli artisti, piuttosto che dei workshop dove crei una situazione più collettiva di indagine, ma poi in realtà poi il pubblico si sposta anche là in maniera molto misteriosa, quindi non ho una ricetta magica sul pubblico. Credo che si debba iniziare dalle scuole e quello possa essere la situazione migliore. Poi il rapporto fra la persona e l'arte è un rapporto molto personale, e quindi il teatro ha purtroppo dei numeri da far ritornare, ecco, questo è il grosso nostro problema, perché se non ci fosse quel problema credo che il teatro sarebbe estremamente libero. Se non devi far tornare i numeri, perché uno spettacolo con 300 attori non possa essere fatto per uno spettatore solo? Potrebbe essere, anche molto interessante. Il problema è che poi invece le economie devono stare in piedi, e quello ci porta verso un altro discorso, ma noi è là che il problema del pubblico non ce l'abbiamo, perché l'abbiamo triplicato, quindi questo non c'è. C'è forse l'idea che di creare la consapevolezza nel pubblico, quello è più complesso.
Consapevolezza, Manuela Camponovo.
Sì, anch'io penso che il lavoro da fare è nelle scuole e naturalmente il primo appassionato di teatro dovrebbe essere l'insegnante. È perfettamente inutile portare le scuole a teatro. Io ho visto come si comportano le scolaresche a teatro quando l'insegnante si limita a dire andiamo a teatro. Ecco.
Certo.
Ed è importante, anni fa veniva fatto nelle nostre scuole, poi i budget li hanno tagliati, fare teatro nelle scuole, perché i ragazzi quando si sentono coinvolti partecipano, cioè, e ho visto per esempio Luca Spadaro, che è diventato regista, io l'ho visto la prima volta in un saggio, faceva Tom nello Zoo di Vetro, per cui possono essere allevati, però le compagnie storiche da sempre hanno fatto corsi laboratori di teatro. Mi diceva Vania Luraschi, vengono da bambini, sono felicissime, eccetera, quando arrivano all'adolescenza li perdiamo, quindi non esiste una ricetta.
Sì, su questo, nel senso, noi grazie al cielo abbiamo veramente tanti, tanti ragazzi, tanti adolescenti, sono tra ragazzi e adolescenti più o meno 120 allievi, e con il progetto Format, che è quello che si occupa degli eventi della formazione delle aziende nelle scuole, siamo presenti in 18 scuole del Luganese come dopo scuola. Chiaramente qui sono i genitori che si organizzano per organizzare dei corsi di teatro, però era il primo anno che abbiamo organizzato, diciamo così, questa possibilità, e il fatto di avere 18 scuole vuol dire che comunque sia un certo interesse c'è.
Bisogna esserci sempre, in ogni età, non perderli mai di vista.
Ecco, ma i gusti del pubblico vanno assecondati o vanno educati in qualche modo? Chi vuole rispondere? Carmelo Rifici.
Non credo nell'educazione del pubblico, no, non ci credo proprio, nel senso che tanto il teatro non può essere educativo, che noia, no? Il pubblico ha tutta la sua legittimità a pensare quello che vuole, poi è l'artista e deve essere legittimato a fare, se nella coerenza del suo percorso artistico, quello che desidera esprimere, quello che desidera raccontare, quello che è la sua necessità di raccontare. Il confronto fra loro due io credo che sia un discorso antico, come antico il discorso del teatro. Euripide si lamentava del pubblico, quindi di cosa parliamo? Sembra un problema di oggi, ma non lo è, non è un problema di oggi. È così, come non si... Allora, se a secondi il gusto del pubblico, la deriva è... lo stadio, perché il gusto del pubblico va verso quella direzione lì. Il pubblico che decide di uniformarsi verso un unico gusto è il Colosseo, non è che c'è molto da dire, quindi sappiamo che il pubblico che si uniforma verso qualcosa che è artisticamente poco interessante. Come si fa a dire? Però anche quello è una critica? No, è una constatazione. Grazie a Dio non ammazziamo più i gladiatori, però non è che certe rappresentazioni manca solo il sangue, ma fondamentalmente come dire, un gusto triviale dentro la rappresentazione, quella per, come dire, per accontentare il pubblico, c'è oggi come c'era in passato. Non è una forma
più popolare, diciamo.
No, popolare è una forma alta. Il popolare è una forma altissima ed è difficilissimo raggiungerla, difficilissimo. Solo gli artisti veri riescono a raggiungere il popolare. Ecco, quindi sono pochissimi, secondo me, che ce la fanno.
Quindi la sua idea del popolare è qualità a un largo pubblico.
Il popolare è ciò che riesce a parlare a tutti in una maniera semplice ed è la forma più alta di teatro che possa esistere, secondo me.
Facciamo un nome.
Molto difficile per me riuscire
per gli
a
autori
fare...
Shakespeare l'abbiamo nominato poco fa, è un grande autore popolare.
Certo, ma certo ma anche il teatro di Peter Brook era un teatro popolare. Ci sono certe forme di teatro che parlano, ma parlano, non so come dire, raggiungono una sintesi, una semplicità, una capacità di non aver bisogno di niente. E quello, secondo me, è la forma per me è la forma più alta, anche un po' inarrivabile se non sei, se non hai quel tocco magico. E poi c'è invece un teatro per il popolo, ma quella è una cosa molto differente, e quindi e quella un po' bisogna farla per forza in un palinsesto, perché è giusto che ci sia. D'altra parte tu sai che però devi intanto creare dei percorsi per rendere il pubblico un po' più attento. Poi Cristina Galbiati prima parlava di estetiche. Le estetiche sono importanti, ma poi ci sono anche importanti i contenuti. Fondamentalmente noi continuiamo a far teatro perché sotto stiamo parlando a qualcuno di qualcosa, e quello bisogna farlo passare. Certo, se chiedo a un signore che non entra spesso a teatro se abbia voglia di divertirsi piuttosto che di pensare, ma chi ti dirà voglio pensare? Nell'ideologia, capito? Uno dice ma vuole andare a teatro a divertirsi o a pensare? Anche io stesso, la signora Campanaro prima ha detto a emozionarsi. È chiaro che il pensare è la forma più difficile, no? La faccio pensare e venga a teatro. Uno dice no, guarda, grazie, vado a mangiarmi un panino. Cioè,
non mettiamogliela così, ecco, pensare.
Però poi il pensiero poi bisogna farlo passare in qualche maniera.
Manuela Camponovo, lei ha scelto Night Train come brano musicale.
Sì, perché è una vera passione per i viaggi in treno, e il treno è il mezzo di locomozione che ha più suoni, rumori e soprattutto ha un ritmo. E a me piace vedere come molti musicisti cercano di evocare il ritmo del treno, e questo è un celebre brano proprio.
Con il sax di Jimmy Forrest, versione originale 1951, ne ascoltiamo un po'.
Era Night Train, eravamo nel 1951, il sax di Jimmy Forrest per il brano scelto da Manuela Camponovo. Enrico Magrelli, critico cinematografico, ospite fisso di Domani è un altro giorno, ha letto per noi il libro della settimana. Sentiamo.
Arriva finalmente l'autobiografia, anche se è un'autobiografia involontaria, come scherzosamente, ironicamente Maurizio Nichetti racconta. E se una vita è fatta di persone, di passaggi, di momenti, di incontri che tornano in mente spesso in modo confuso o occasionale, Maurizio Nichetti ha deciso di costruire la sua autobiografia mescolando il presente con il passato, per cui si va dal 2016, anno in cui ha scritto la sua vita, ha raccontato la sua vita, ad anni più remoti. Di colpo si arriva al 1958, che segna il suo debutto, aveva appena 10 anni, su un palcoscenico come imitatore. Pare fosse molto bravo nell'imitare Stanley Ollio e Scaramacai, un clown meraviglioso che accompagnava la TV dei ragazzi degli anni 50. così come si può passare al 1972, l'anno in cui viene assunto come sceneggiatore da Bruno Bozzetto, che è un po' la sua nave scuola. In questo viaggio nel tempo, in questo ritorno costante al futuro prossimo e al futuro remoto, affiorano poi tanti film: Ratataplano, Fatto Splash, Volere Volare, Ladri di Saponette. Così come si torna al 1974, che nella vita di Maurizio Nichetti, sono le sue parole, l'anno più lungo, è l'anno in cui nasce la scuola di Mimo, quelli di Grog, che è una scuola ancora attiva a Milano. Tra le tante cose curiose c'è la prima intervista televisiva della sua vita, nella quale uno zelante intervistatore giornalista non riesce a chiamarlo col suo vero nome. Prima lo chiama Maurizio Micheli, poi Maurizio Michetti e alla fine come Bruno Bozzetto. È rassegnato, Nichetti fa in modo che quello sia il suo nome definitivo. Però accanto a questi aneddoti, a questi incontri, a questa riflessione sul cinema, l'animazione e il teatro che fu, ci sono delle considerazioni molto interessanti sulla popolarità televisiva contemporanea, che spesso è una popolarità dei senza talento, così come delle osservazioni molto acute su come sia cambiata la società dello spettacolo e su come attualmente, grazie alle nuove tecnologie, possiamo vedere o vivere una storia. Ci sono poi dei racconti inediti che chiudono l'ultima parte dell'autobiografia, che hanno insistito per uscire dal cassetto nel quale erano stati depositati, e tra questi racconti ne segnalo uno, sono tutti molto divertenti, ma uno mi ha colpito particolarmente, che è Chaplin è nato a Crescenzago.
E questo era Enrico Magrelli che ci proponeva l'autobiografia involontaria di Maurizio Nichetti, edizioni Bietti. Torniamo in quest'ultima manciata di minuti al quarto incontro del teatro svizzero che stiamo vivendo in questi giorni. Siamo a metà strada, ci attendono appuntamenti importanti stasera: Alpenstock a Bellinzona, Das Schweigen der Schweiz a Chiasso e domani a Lac, un regista che non ha più bisogno di presentazioni perché si tratta di Milo Rau con il suo Empire. D'altra parte, Alpenstock è un testo che sta avendo successo, è stato tradotto anche in italiano, è stata appena varata una produzione appunto in italiano di Alpenstock, quindi appuntamenti che attendiamo anche con un interesse forte. Che cosa vi aspettate da queste ultime tappe, Manuela Camponovo?
Beh, mi aspetto molto perché devo dire, i primi spettacoli che ho visto non è che mi abbiano entusiasmato in maniera particolare. Blanche Catrina ho trovato un po' troppo pesante ideologicamente, farraginoso, insomma non mi ha dato quella posso anche capire tutto quello che voleva dire il regista, però poi c'è anche qualcosa che teatralmente non ha funzionato, quindi E l'altro che ho visto a Bellinzona sull'alienazione del lavoro, a parte il fatto che è un tema abbastanza frustro così, ma alla fine questi quattro attori che rappresentavano dei lavoratori che erano al limite, cioè distrutti dal lavoro, per cui li distruggeva la famiglia, affondavano eccetera, però secondo me si affondava nella noia più assoluta, noi spettatori, quindi abbiamo avuto un momento di cabaret, di leggerezza ieri sera con questi riferimenti continui ai fratelli Marx. È anche abbastanza semplice questo giochetto, però ha funzionato.
Ecco, con uno sguardo invece al futuro, per chiudere queste nostre riflessioni sul teatro, come immaginate, come vedete il futuro del teatro nel nostro territorio?
Queste domande, è difficile rispondere a queste domande.
Inevitabili. No,
io parlo nel nostro concreto, appunto, si è parlato con Carmelo già 2 anni fa, un anno e mezzo fa, di creare una collaborazione tra Mate e Lugano in Scena per un focus da fare al Foce. E l'anno scorso non è stato possibile per via che eravamo già partiti col crowdfunding, mentre invece quest'anno ci siamo incontrati e c'è stata questa collaborazione artistica. Penso possa essere un arricchimento per entrambi, anche perché è vero che l'AC funziona molto bene. Determinati spettacoli della stagione Lugano in Scena al Foce fanno un po' più fatica a livello proprio numerico, e su questo credo che noi possiamo essere anche di appoggio, come ovviamente Lugano in Scena per la rassegna del MAT. Chiaramente la rassegna indipendente del MAT non ci sarà più. No, ne approfitto solo per dire una cosa: l'importanza, anche visto che c'è la presentazione di un libro prima dell'educazione al teatro, l'educazione alla lettura, perché io vedo tanti nostri ragazzi e ragazzini, ma anche adulti, che non riescono a leggere.
È lo stesso problema culturale.
Sì, sì, assolutamente.
Sì, ormai si vive solo di immagini.
Carmelo Rifici, in un minuto, la responsabilità di chiudere queste riflessioni sul teatro e sul futuro del teatro nel nostro territorio, è un ruolo importante.
Ma io non ho idea di cosa succederà, gli auguro il meglio, è solo un augurio che si possa collaborare con un'estrema serietà, ma anche con più leggerezza. Ecco, quello che ci manca un po' è un soffio di leggerezza, di togliere un po' di marette, riuscire ad avere delle collaborazioni anche un pochino più libere da interferenze che magari fanno solo male al teatro. Però penso che, io devo dire la verità, io sono molto, anche molto contento di quello che sta succedendo. Credo che i presupposti per un territorio emancipato ci siano tutti, quindi c'è solo da lavorare. Da lavorare ancora meglio di quello che stiamo facendo, e di imparare dagli sbagli che in questi anni abbiamo fatto, e quindi cercare di non riproporli in futuro. Questo.
E rapidamente, Manuela Camponovo, uno sguardo sul futuro, ma proprio rapidamente.
E dico che questa abbondanza di teatro che comunque c'è, questa vivacità, non può che essere un elemento positivo, che ne si pensi, o anche se la qualità può essere così ondivaga.
Siamo al quiz. Il quiz, la voce da individuare, sentiamola.
Abraham è certamente un personaggio tout à fait central, aussi par le fait qu'il est une sorte d'ancêtre œcuménique, de qui descend pas seulement Israël, mais aussi tous les voisins, les Édomites, les Moabites, évidemment les Araméens. Donc l'idée, c'est de montrer en fait que tous les peuples qui cohabitent dans cette région du sud du Levant font partie de la même famille.
È una voce che avete ascoltato nei programmi di Rete 2, che potete riascoltare nel nostro sito. In palio c'è un iPad. Se avete riconosciuto il personaggio, scrivete a Moby Dick, RSI via Canevascini Lugano, oppure spediteci una mail a mobydick@rsi.ch.
E ringraziamo i nostri ospiti. Siamo in conclusione: Manuela Camponovo, Cristina Galbiati, Mirko D'Urso e Carmelo Rifici. Grazie per essere stati i nostri graditi ospiti. La prossima settimana Moby Dick sarà dedicato al futuro dell'educazione con Manuela Burgazzoli e Gigi Donelli.
E noi vi lasciamo sulle note di Mac the Knife. Un saluto da Sabrina Falle
e da Michela Daghini. Grazie.
Grazie.
E buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rete 2.
Sharp hands ready to deal, and he shows them very white, just a jackknife as Mac he did, and he keeps it out of sight. When the sharp bites with his teeth dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves though wears Mac Heath dear, so there's not a chance of red. On the sidewalk Sunday mornings lies about it, oozing life. Someone sneaking.